Prima di tutto saluti cari da Rachele, che purtroppo non sta molto bene in questo periodo, e da Jonathan, da tutta la famiglia e tutta la chiesa di San Sisto. Vorrebbero tutti essere qui con me sicuramente. C'ho dei ricordi bellissimi qui, però c'è una gioia particolare. Vorrei presentare mio fratellino nella fede, più alto di me però, Massimo, benvenuto, un romano doc che ha conosciuto Gesù, e quindi è bello avere lui qui con noi oggi. Nel settembre del 1973 mi sono ricoverato a Roma con appendicite peritonite e sono quasi andato col Signore, però ha detto il chirurgo che mi ha tirato su per i capelli, ci ho rimasto qualcosa, però e in quell'occasione ho conosciuto la vostra chiesa, perché eravamo qui in convalescenza per un mese circa dopo l'intervento, che non potevamo tornare a Perugia, e tutti questi anni ho dei ricordi incredibili. E mi ricordo la prima volta che sono stato invitato a predicare una campagna di evangelizzazione, tutta una settimana, dal weekend, poi tutta la settimana e poi il weekend successivo. E conoscevo già Sergio, che sta con il Signore e sta meglio di noi, e lui ha detto: vieni giù prima, ti do un taglio italiano. Io avevo il tipico taglio americano, e va bene, mi ha fatto un taglio, sono uscito fuori e lui dice: mi raccomando, non tocca niente, lascio così, che così fa impressione, proprio come un italiano. Va bene. Arrivo domenica mattina per la preghiera, c'è Filippo Tarantino: ma sei venuto in motorino oggi in chiesa? E ho detto: Signore, se tu mi hai voluto umiliare così, per me cambiare pettinatura dopo 30 anni quasi, se tu vuoi fare così con me, spero che sia perché vuoi usarmi in questa settimana per la tua gloria. E c'era, in quel periodo, frequentava, con l'invito di Sergio, un giovane evoluzionista più non si poteva. E si chiamava Massimo, che si è convertito quella settimana, che è stato bellissimo. Poi tanti altri ricordi, e anche Sergio, anche Tonino che sta con Gesù, Maria Teresa, tanti fratelli. Nel corso degli anni abbiamo avuto un ottimo rapporto, e aspettiamo una vostra visita una volta a Perugia, sarebbe bello. Come sapete, noi abbiamo avuto un dispiacere molto grande in questi ultimi mesi. Dopo quasi 40 anni di ministero nella radio, Radio Luce, per motivi finanziari, motivi organizzativi, anche perché adesso c'è la legge che devi uscire in digitale, che ci costava 90.000 euro, quindi abbiamo dovuto chiudere, però vi ringrazio per le vostre preghiere, perché persone magari che non hanno mai visitato la chiesa ascoltavano la radio e adesso hanno cominciato a frequentare la chiesa, quindi questo per noi è una gioia e ringraziamo Dio anche per il dispiacere grande che ho avuto nel fatto di dover chiudere la radio. Avete mai toppato, a Perugia si dice così, non so, qui a Roma, pensavo l'altra sera quando fine partita Napoli ha fatto un autogol, poraccio. Ci sono dei motivi, dei momenti quando noi veramente sbagliamo, è di grosso, e potremmo essere tentati di dire basta. Dio non mi vuole più bene, è inutile che vado avanti. Invece abbiamo un esempio bellissimo nella parola di Dio, Giovanni 21, avete già avuto il foglio, una storia nella vita di Gesù e degli apostoli che ci fa vedere la grande misericordia di Dio verso i suoi figli disubbidienti. Vorrei leggere per adesso solo dal versetto 15 al versetto 19 di Giovanni 21. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? E gli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? E gli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pastura le mie pecore. Gesù disse la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta: mi vuoi bene? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. In verità, ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per la gioia che mi dai di essere qui a Roma oggi e chiedo che la tua parola possa parlare ai nostri cuori. Abbiamo tutti dei pesi, abbiamo tutti dei motivi di scoraggiamento, momenti che passiamo che magari mettiamo in dubbio anche la nostra salvezza, la tua grazia. E quindi ti prego che oggi la tua parola possa parlare ai nostri cuori. Se c'è qualcuno qui oggi che ancora non ha aperto il cuore alla verità, che non ha riconosciuto Gesù come Signore e Salvatore della loro vita, ti prego oggi di fare quell'opera che solo tu puoi fare. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Questo brano è un brano bellissimo, mi dà tanta fiducia, tanta speranza, non in me stesso, ma nella misericordia di Dio nella mia vita. Gesù era stato crocifisso. Sapete tutti, in quel periodo Pietro aveva rinnegato Gesù 3 volte. E poi, arrivando alla croce, è rimasto solo Giovanni, gli altri tutti fuggiti per la paura. Però Gesù era risorto. E Gesù aveva dato a loro dei compiti molto precisi di portare la parola di Dio. Però c'era un problema. Il principe degli apostoli, io non credo che Pietro fu il primo papa, però Pietro, il suo nome è primo in ogni elenco degli apostoli, quindi era una persona importante, e lui aveva fallito. Troviamo in versetto 2 di capitolo 21, dice: Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e 2 altri dei discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: vado a pescare. Vi ricordate quando Gesù ha chiamato Pietro? Ha detto: seguitemi, io vi farò diventare pescatori di uomini. Invece, in questo momento di scoraggiamento, Pietro dice: basta, io torno a pescare. E come succede quando un uomo, una persona disubbidisce Dio, trova sempre altre persone pronte a seguire nella disubbidienza. E così hanno fatto loro. Vedendo Pietro, io vado a pescare, anche gli altri. Sì, anche noi andiamo. Quindi erano loro tornati a fare quello che Gesù gli aveva chiamati fuori, di lasciare per servirlo. E in questo momento succede una cosa incredibile. Se noi torniamo a Luca 5, alla chiamata degli apostoli, troviamo una situazione identica quando da 1 a 11 parla di questi discepoli non erano ancora discepoli, pescatori, avevano pescato tutta la notte, non avevano preso niente, e Gesù dice: prendi il largo e gettate le rete per pescare. Simone rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati. Scusa Gesù, tu sei falegname e vuoi dire a noi pescatori come fare la pesca? Abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Però, dice Pietro, secondo la tua parola, gettarono le reti. Lui: però noi ti ubbidiamo. Se tu dici far così, facciamo così. E poi raccogliono dei pesci incredibili. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. Quindi nel momento della chiamata di questi discepoli, Gesù aveva fatto un grandissimo miracolo per loro. Ti ricordi quel momento quando hai capito il peso del tuo peccato e hai capito che Gesù era morto per te? E se tu bastava che tu chiedevi il suo perdono, che tu credevi in lui che era morto per te, ti poteva perdonare tutto e potevi cominciare da capo una vita nuova. Ti ricordi, spero, quel giorno? La gioia, tu potevi spaccare il mondo perché eri perdonato. Però purtroppo succede con tanti, andando avanti con gli anni, ci dimentichiamo di questo fatto e viene molto lontano nella memoria. Così era successo con i discepoli, con la morte di Gesù, con tutte quelle scene. Avevano dimenticato la chiamata di Gesù nella loro vita, avevano dimenticato quel che Gesù gli aveva fatto. Il primo punto qui che volevo dire è che c'è chi ha detto di avere l'amore supremo per Gesù, come noi tutti, ma Pietro in modo particolare. In Matteo 19, nel suo vanto, Pietro ha detto: noi abbiamo lasciato ogni cosa, ti abbiamo seguito, che ne avremo dopo? Che ci dai? Noi abbiamo lasciato tutto. Con grande orgoglio Pietro parlava di questo suo rapporto con Gesù e l'amore che lui aveva per Gesù. Poi Matteo 26, nella sua sicurezza, diceva: Signore, perché non posso seguirti oggi? Ora, perché Gesù ha detto: non puoi seguirmi adesso, dopo, ma non adesso. E Pietro ha detto: noi possiamo e io voglio seguirti ora, darò la mia vita per te, ha detto Pietro a Gesù. Darò tutto per te, come mai tu dici non posso seguirti ora? Poi in Giovanni 13, 36, Pietro dice: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Poi in Marco 14, quando anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò. E poi Gesù aveva risposto: tu mi rinnegherai. Pietro aveva detto praticamente: non fidarti molto degli altri, Gesù, ma fidati di me, io sarò sempre fedele. Poi in Luca 22, nel suo inganno, l'inganno di Satana, proprio nella vita di quest'uomo di Dio: Signore, sono pronto ad andare con te fino alla morte. Pietro dice: io sono pronto, non ti rinnegherò mai. E poi Gesù risponde: Pietro, prima che il gallo canti mi avrai rinnegato 3 volte. Quindi c'era chi si vantava di avere questo grande amore E io so che noi, io mi arrendo a te, che abbiamo cantato. Io voglio seguirti, Gesù. Sarò fedele. Quanti bei canti abbiamo cantato oggi. Abbiamo pensato delle parole. Quando usciamo fuori e qualcuno dice, ma tu sei un cristiano? Io veramente, per sbaglio, mi ha visto lì in quella chiesa. Quindi siamo tutti, tutti, nei panni di Pietro oggi. Di vantarci di quello che noi facciamo, che possiamo fare per il Signore, senza renderci conto che c'è un nemico, dice Pietro, più tardi che ha imparato, che va in giro come un leone ruggente vedendo chi può divorare. Il successo più grande di Satana è quando ci fa capire che non esiste, che non è bene, che io sono forte, mica c'ho problemi, no. Però allo stesso tempo, quando noi diciamo di amare Gesù, c'è uno che sa la verità. Quando noi diciamo, sì, Signore, ti amo Gesù, c'è uno che ascolta e lui sa come il nostro cuore. E a questo punto, quando dopo colazione che Gesù aveva fatto col pesce per i discepoli, chiama Pietro, dai, andiamo a fare due passi. Ai, ai, ai. Pietro sperava di non dover parlare con Gesù. Vieni qua, Pietro. E devo dire che questo brano è un brano che ogni volta che lo leggo mi colpisce a me. È molto, molto pesante. Gesù dice, Pietro, Simon Pietro, sì, mi ami più di questi? E qui dice quella parola greca, agapao, vuol dire un amore che si sacrifica. Tu mi ami con un amore che si sacrifica più di questo, più di chi? Ma semplicemente più degli altri. Gli altri discepoli si era vantato di essere più forte, dice non ti fidare di loro, ma ci sono io. È vero, Pietro? Tu mi ami con un amore che si sacrifica? Ho pensato scherzosamente, forse Gesù gli ha messo un pesce in faccia dicendo tu mi ami più di questi pesci, perché era tornato a fare pescatore, aveva lasciato il suo compito di tornare alla pesca. Quindi Gesù dice, mi ami più di questi pesci qua? Ma penso che diceva, tu veramente mi ami con un amore che si sacrifica più di questi altri discepoli? E Pietro risponde, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù aveva chiesto, tu mi ami con un amore che si sacrifica? E Gesù risponde, Pietro risponde, sì, ti voglio bene come un amico. Non mi vuoi allargare più di tanto. Tanto tu sai quante cose ho combinato. Posso dire che ti amo come una, ti voglio bene come un amico. Poi Gesù dice, pasci i miei agnelli. E qui c'è una indicazione della chiamata di Pietro, duplice. Prima parlando dei piccoli agnelli, di parlare, io penso, dell'evangelizzazione, di portare la parola a chi non ha mai sentito, di pascere, di dare da mangiare, di dare cibo a questi piccoli, che vengono alla fede. Non sta lì a controbattere, a dire, ma Pietro, che dici tu? No, dici pace i miei agnelli. Poi dice una seconda volta, Pietro, tu mi ami con un amore che si sacrifica? Ti do la seconda opportunità. Mi ami con un amore che si sacrifica? E Pietro risponde, tu sai che ti voglio bene. Signore, tu sai che non ti amo con un amore che si sacrifica, perché se ti amavo con un amore che si sacrificava non avrei fatto quello che ho fatto. Però ti voglio bene, ma lo sai tu, lo sai tu. E di nuovo vediamo la misericordia, l'amore di Gesù, il perdono di Gesù, che io avrei agito diversamente nella mia carne, sicuramente. Ma Gesù non ha detto nulla, ha detto solamente questo: pasci, pastura le mie pecore. E qui parla di quelle pecore più grandi, di dare da mangiare, di edificare, aiutarli a crescere. Il compito di Pietro era quello di evangelizzare e di discepolare. E così anche noi, anche come Chiesa, voi, a noi interessa quando una persona dice sì, anch'io voglio credere in Gesù, io voglio seguire Gesù. E a quel punto noi non diciamo, amen, fratello, vai a fare quello che vuoi. No. Vuoi seguire Gesù? Gesù non ha chiesto ai discepoli di fare nessun credente. Gesù ha detto di andare a fare discepoli, quelli che sono pronti a seguire il loro maestro Gesù. E quindi questo compito che Pietro aveva tralasciato nel suo fallimento, Pietro aveva lasciato per tornare a pescare. E Gesù dice, io ti ho chiamato a discepolare, a fare discepoli di miei. Per la terza volta poi Gesù, avendo detto, Pietro, mi ami con un amore che si sacrifica? No, ti voglio bene come un amico. La seconda volta, mi ami con un amore che si sacrifica? No, ti voglio bene come un amico. La terza volta Gesù dice, Simone di Giovanni, ma sarà vero che mi vuoi bene da amico? Tu puoi volermi bene come amico se non mi ami con un amore che si sacrifica? È possibile che tu mi vuoi bene da amico e non sei pronto a dare la tua vita per me? È possibile? Pietro fu rattristato che avesse detto la terza volta, mi vuoi bene. Questo fu come un pugnale nel cuore di Pietro quando Gesù risponde a lui dicendo, ma se tu non mi ami con un amore che si sacrifica, sarà vero che mi vuoi bene da amico? Non è possibile. E di nuovo, la terza volta, Gesù risponde ribadendo questo compito a lui. Pasci le mie pecore. Anche qui di nuovo il lavoro di evangelizzazione, il lavoro di discepolato che Gesù aveva dato a Pietro su quel lago, lo stesso lago, lo stesso punto, diversi anni prima, Gesù dice, se tu mi ami, devi andare a fare quello che ti ho chiamato di fare. Non ti devi arrendere. Quindi abbiamo un Signore che legge i nostri cuori. Noi possiamo fare bella figura, possiamo essere voluti bene, possiamo dire tante cose, ma Gesù legge i nostri cuori. E sarebbe da scrivere un libro un giorno su tutte le bugie che cantiamo. Guarda un po' i canti che cantiamo. Questo amore così grande per Gesù. È come il fidanzato che ha detto alla fidanzata, attraverserei la montagna più alta per vederti, nuoterei sul mare più grande per arrivare a te. Ci vediamo domani sera se non piove. E noi facciamo così. Signore, ti amo, però non sapevo che fosse così difficile, eh? Non sapevo che qualcuno mi avrebbe preso in giro per la mia fede. non sapevo che mi poteva costare qualcosa. Gesù dice: devi tornare a fare quello che ti ho chiamato di fare. Quindi non scherziamo col Signore. Noi diciamo: sì, ti amo Gesù, ma Gesù sa com'è questo amore. È un amore che si sacrifica, è un amore che è pronto a dare tutto per Lui, è un amore soft. Qualcuno dice: io voglio essere un credente soft. Non esiste, non esiste. O sei dentro o sei fuori, o sei fuori. E poi, alla fine, qui, prima volevo dire, in Luca 16, 13, c'è un versetto importante per noi a questo punto. Luca 16, 13. Nessun domestico può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Se tu dici: sì, Gesù è il Signore della mia vita, però devo pure campare e organizzare la tua vita in modo contrario alla parola di Dio, dimostrando un amore per i soldi, il tuo idolo, magari non c'hai la Madonnina in casa, ma c'hai i soldi, non stai seguendo Gesù, non stai seguendo Gesù, se queste cose vengono prima, perché non esiste un amore senza un impegno, mi fanno ridere o piangere, non so quale, quando le coppie si sposano e dicono: finché c'è l'amore staremo insieme. Quella è la garanzia del divorzio, proprio la garanzia. Perché il matrimonio è un impegno giorno dopo giorno. E anche seguire Gesù è un impegno. Non è l'emozione del momento, la gioia, veramente, quando scopriamo che Gesù è morto per noi. Abbiamo creduto in Lui. Ma ci chiama dicendo: prendete le vostre feste e seguitemi. Prendete la vostra croce e seguitemi, Gesù dice. Poi alla fine, e qui ci dedicheremo un pochino di tempo perché è la mia passione, c'è chissà quando avremo un amore supremo per Gesù. Qual era il problema di Pietro? Lui non aveva dimostrato di avere un amore che si sacrificava. Aveva capito che era un fallimento, era da scartare. Invece Gesù no, Gesù era no, mi seguirai e poi ti dirò io, ti farò vedere io come tu un giorno da quel fallito diventerai un martire, diventerai un martire per me. E dici qui: in verità ti dico, poi nello studio della parola di Dio, nel libro di Giovanni in particolare, quando trovi questa frase, in verità, guardate che è qualcosa molto importante, molto importante. In verità, dico, che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Qui Gesù non sta parlando dell'ospizio, dove speriamo tutti un giorno di arrivare. Certo, uno è giovane, fa tutto, però man mano andando avanti ti accorgi che se alzi quei pesi che alzavi sempre, dopo c'hai mal di schiena. O se cerchi di fare qualcosa, io ringrazio Dio, ho giocato a calcio anche ieri con i nipoti, però uno si accorge andando avanti che il corpo non è più quello che era una volta. Ma Gesù non sta parlando dell'ospizio qui. Gesù sta parlando della morte. dice il versetto 19, disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver detto, parlato così, gli disse: seguimi. Dopo tutta questa lezione sul fallimento di Pietro, sul perdono di Gesù, sui compiti che Pietro aveva lasciato, alla fine Gesù dice cosa? Seguimi, seguimi. Gesù parlava qui della morte che Pietro doveva subire. Noi sappiamo tutti, non c'è scritto nella Bibbia, ma penso che c'è un'evidenza storica abbastanza forte, che Pietro fu preso da Nerone e stava per essere crocifisso. Pietro ha detto: non posso morire, non sono degno di morire nello stesso modo in cui è morto mio Signore. Ricordate che la crocifissione, morivano più dal soffocamento, perché stando sulla croce in questo modo appoggiavano sui piedi di poter prendere un sospiro di aria. Per quel motivo sono passati per vedere se erano in vita ancora e spezzavano le gambe, così non potevano più alzarsi e soffocavano. Una morte atroce, però una morte che era sicura dopo un po'. Invece Pietro era: crocifiggetemi con la testa in giù, con la testa in giù. Che poi non c'era la stessa cosa fisica di soffocamento, quindi chissà quanto tempo ha agonizzato Pietro dopo. Però una cosa che non sapevo, che leggendo i libri di storia, c'è un libro favoloso sulla storia dei martiri, scritto da un protestante inglese, Fox si chiamava, e lui spiega che prima di crocifiggere Pietro hanno preso sua moglie. Pensate della moglie del pastore, dell'anziano, quella donna che da tutta una vita aveva sostenuto Pietro nel suo lavoro per il Signore. Quella donna, vi ricordate che era la sua mamma, che stava male a Capernaum, e Gesù aveva guarito la sua mamma. Questa donna che è stata accanto a Pietro tutti quei anni, i romani hanno preso lei, hanno crocifisso lei davanti agli occhi di Pietro. Hanno crocifisso sua moglie davanti a lui. E avendo visto agonizzare e morire sua moglie prima, poi hanno preso e hanno ucciso Pietro. Certo, quando leggiamo la storia dei credenti dei secoli scorsi, anche oggi se guardiamo il telegiornale, credenti in Nigeria, vari posti stanno morendo per la loro fede, dovrebbe darci noi che stiamo così bene, piove oggi, non vado al culto, oggi fa freddo, sono stanco, sono stato fuori fino a tardi stanotte qui in pizzeria, quindi sono stanco, non ci vado in chiesa. Quando abbiamo questa relazione alla professione della nostra fede, ci farebbe molto bene a leggere la storia, a vedere i nostri fratelli come sono morti per la loro fede. Voglio introdurre una cosa personale. Non so chi di voi avete visto il mio libro, che racconta la storia di un mio antenato, e ringrazio Dio che sono la dodicesima generazione da lui, un sarto, non era pastore, non era nessuno, un laico nella chiesa, però era arrivato alla convinzione, 1600, in Inghilterra, che il battesimo non si dava il battesimo ai bambini, che era contro il dogma della chiesa anglicana, cattolica, di quei tempi, e quindi lui ha rifiutato di battezzare i suoi bambini. È stato preso da Giacomo I, l'inchiostro non era nemmeno asciutto sulla Bibbia di Re Giacomo, che tutti adorano così, e hanno preso mio antenato e l'hanno condannato a morire essere bruciato vivo. Lui, quando l'hanno messo sulla fiamma, pensando della moglie, 5 bambini, una neonata, a un certo momento lui ha avuto una crisi di fede, ha detto: tiratemi fuori, rinego tutto. L'hanno tirato fuori, l'hanno tenuto 2 settimane in carcere, perché arrivava il giorno che lui doveva uscire e firmare l'abiura dicendo: non credo più queste cose. Nel frattempo la moglie, sicuramente con un bambino in braccio, con qualcuno che veniva alla finestra del carcere e diceva a lui: Edoardo, non devi mollare, Dio provvederà per noi, non devi mollare, devi restare fermo nella tua fede. E quindi è arrivato il giorno, dopo 2 settimane, che hanno tirato fuori Edoardo, che doveva firmare questa biura, ha rifiutato. Era il sabato prima di Pasqua, 1612. Lui ha rifiutato di firmare. Hanno acceso fuoco, l'hanno bruciato vivo lì, davanti alla moglie, davanti a tutti quanti, per la sua fede. E io, quando penso della mia vita, delle volte quando io sarei tentato di mollare, di venire meno, di avere paura delle autorità ecclesiastiche, tante storie potrei raccontare in questi anni a Perugia, dico: no, caspita, questo uomo di Dio mi ha dato una testimonianza di fede fino alla fine, anch'io voglio essere quel tipo di credente, voglio essere quel tipo di discepolo per dare questa testimonianza ai miei figli, ai miei discendenti negli anni futuri. Non come Pietro, però sappiamo alla fine che Pietro è stato un grandissimo uomo di Dio, però è stato nella sua vita, come Gesù aveva detto a Pietro: quando tu sarai convertito, ha detto Pietro, mi seguirai. Cioè Dio sapeva che c'era qualcosa importante che doveva fare nella vita di Pietro prima che possa essere usato dal Signore. Qual era quella cosa? Di capire che nei fallimenti nostri, se c'è ravvedimento, c'è perdono. E quindi troviamo questo Pietro che ha imparato. Certo, lui aveva detto: sì, ti amo più di tutti, sarò sempre fedele, ci puoi contare su di me, un po' di orgoglio. Però aveva imparato che c'era chi leggeva i suoi pensieri, chi lo guardava, chi sapeva qual era la realtà della sua vita. Fin qua ci siamo. Sappiamo veramente quante volte con la bocca abbiamo detto e poi con la vita non abbiamo fatto. Ma Gesù l'ha visto, Gesù sa. E poi per il futuro uno non deve dire: vai, ormai sono fallito, non posso più fare niente per Dio. Non è vero. Perché quel fatto di vivere dimostrando che Gesù è il tuo Signore, che tu ami con un amore che si sacrifica, Dio provvederà nella tua vita modo in cui tu lo puoi dimostrare coi fatti, come ha fatto nella vita di Pietro, questo fallito che è arrivato adesso un grande apostolo. È interessante che le sue lettere parlano della sofferenza da credenti, sofferenza, e diventando un martire per l'amore di Gesù, che ha imparato alla fine come amare Dio con un amore che si sacrifica. Io non so con che cosa tu stai lottando nella tua vita, non so le battaglie che stai avendo, però ti garantisco una cosa: per quanto noi veniamo meno, quando siamo pronti a chiedere perdono e andare avanti, Gesù è sempre pronto a raccoglierci. non bisogna mai dire basta, sono da incestinare. No, Dio può usarci, però vuole portarci al ravvedimento, a cambiare atteggiamento. Noi certe volte cosa facciamo? Facciamo scuse per come ci comportiamo? No. Come diciamo, non chiediamo mai a una persona, oh scusa, scusa. No, scusa vuol dire, un po' colpa mia, un po', cioè colpa tua, scusami. Noi chiediamo perdono, così incassiamo noi il fallo, abbiamo noi sbagliato. E così Pietro ha trovato perdono, riconoscendo proprio come aveva sbagliato nei confronti di Gesù, chiedendo il suo perdono. E la mia preghiera è che qui nella Chiesa possiamo insieme servire il Signore, pregate per noi. Sapete che Satana non dorme mai, mai. Trova sempre modo di scombussolare l'opera di Dio. Però, come dicevano, colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per la tua parola. La tua parola che ci presenta i tuoi servi non come uomini perfetti, uomini sopra le nostre possibilità, ma li presenta come uomini falliti molto spesso, che hanno dovuto subire le conseguenze della loro disobbedienza, hanno dovuto avere da te la tua correzione per poi essere usati per la tua gloria. E così, pensando di Pietro, pensiamo della storia, come tu hai voluto alla fine usare quest'uomo grandemente per la tua gloria, per l'avanzamento della parola di Dio nel mondo, e chiediamo la stessa cosa anche per noi, per le volte che veniamo meno. Grazie per la tua pazienza, grazie per il modo in cui ci richiami, dando tempo, dando un momento di portarci al ravvedimento per poi usarci secondo il tuo piano nel futuro per la tua gloria. Voglio ringraziarti per questa chiesa, per questi anni di testimonianza a Roma, in questa città molto difficile, ma ti ringrazio che tu benedici questa chiesa, lo porti avanti per la tua gloria. E di nuovo, Padre, chiedo se c'è una persona qui oggi che ancora non ha fatto questo passo di fede, non ha riconosciuto Gesù Cristo come Signore Salvatore della sua vita, che oggi possa comprendere che c'è la salvezza solo in Gesù, c'è il perdono solo in Gesù, e che oggi per la tua grazia possa passare dalla morte alla vita. Ti prego, Padre, nel nome di Gesù. Amen.